come sempre in compagnia di Enrico Currò, torniamo a risentirci dopo qualche mese. Insomma, sono stati mesi in cui c'è stata anche la parentesi delle nazionali, sono tornate in marzo, e poi il campionato che ha continuato a delinearsi soprattutto a livello di classifica in tutte le zone, perché forse mai come adesso è così aperto. Infatti volevo partire un attimo dal generale, cioè nelle zone alte e nelle zone basse questo campionato ci sta portando forse più nelle zone basse delle sorprese. Tu come la vedi? Perché l'Inter ormai sembra scappata.
Sì, l'Inter è scappata definitivamente, soprattutto perché è una squadra che non perde quasi mai, perde molto poco, e quindi ha scavato questo solco, perché invece le altre ogni tanto in questo campionato strano in cui si giocava ogni tre giorni non hanno mantenuto un rendimento costante. Alla fine l'Inter perde due partite in tutto il campionato, una il derby d'andata in maniera un pochino strana, nel senso che poteva anche pareggiarlo come minimo, e una nella partita con la Sampdoria, anche quella piuttosto strana perché poteva vincerla. Quindi è vero che ha vinto molte partite con un gol di scarto, ma alla fine è stata la squadra con rendimento più alto.
E nelle zone basse è ancora coinvolto, anche se un po' a distanza, ma ci sono il Cagliari, c'è il Torino, cioè è una lotta.
Nelle zone basse è successo qualcosa di inatteso fino a un certo punto, nel senso che quando c'è un equilibrio in partenza così, così grande come nel campionato italiano, che poi sia un livellamento verso il basso, ce lo stiamo dicendo da tanti anni, probabilmente è così, ma al di là di questa considerazione di carattere tecnico, che le squadre siano molto vicine tra loro a livello di valori proprio tecnici è abbastanza evidente, quindi basta poco per ritrovarsi con la situazione in cui si trovano adesso Cagliari e Torino, ma anche la Fiorentina per esempio ha fatto un campionato un po' inferiore alle attese, e poi basta che una squadra come per esempio lo Spezia, che sembrava condannato in partenza alla retrocessione, invece azzecchi molte cose, perché evidentemente poi al posto dello Spezia, diciamo così, si ritrovino in zona retrocessione delle squadre che hanno dei nomi molto grossi.
E vengo alla partita che riguarderà il Genoa domenica all'ora di pranzo col Milan. Visto che tu da vicino insomma segui le vicende soprattutto delle due formazioni di Milano, soprattutto del Milan, qual è la situazione in casa Milan, in particolare con la questione su chi andrà a sostituire Ibrahimovic? Mi pare di capire che fra Leao e Mandžukić, se non è cambiato qualcosa nelle ultime ore, sembrerebbe vincere la staffetta Leao, però è ancora presto.
Sì, Pioli ha sempre fatto così, non aveva Mandžukić, ovviamente questo teoricamente avrebbe potuto cambiare le cose, ma siccome Mandžukić non ha fondamentalmente mai giocato, da quando è arrivato ha giocato pochissimo e poi si è fatto male subito, sarebbe abbastanza strano se venisse impiegato senza avere neanche un po' di rodaggio. È un giocatore pesante, è un giocatore con delle caratteristiche fisiche che mal si adattano a partire dall'inizio, dopo tanto tempo appena recuperato. Chiaramente con Leao cambia molto la tipologia di gioco del Milan, nel senso che quando c'è Ibrahimovic evidentemente il Milan ha la possibilità di giocare anche molto di sponda, di tenere il pallone di più davanti, perché Ibrahimovic è il classico, adesso dico luogo comune, però per far capire è così, è il giocatore che tiene il centravanti, che tiene alta la squadra, cioè arriva anche il lancio. Il Milan è una squadra abbastanza verticale in questo, tiene molti giocatori nella metà campo avversaria, con Ibrahimovic dà il tempo agli altri di arrivare, perché o lui trattiene il pallone oppure fa le sponde oppure svaria. Leao non ha queste caratteristiche, Leao non è un centravanti classico, anzi probabilmente sicuramente non è proprio un centravanti, è una seconda punta o un esterno. E nel 4-2-3-1 del Milan, evidentemente, quindi succede che quando c'è Leao, lui sta tendenzialmente a fare il centravanti, sta tendenzialmente più al centro, però molto anche svaria, si sposta e apre spazi per le incursioni degli altri. E il pallone generalmente è molto più raso terra rispetto a quando c'è Ibrahimovic. Quando c'è Ibra, ovviamente il gioco può anche scorrere con palloni aerei. Questa è un po' la differenza. Però per il resto le caratteristiche del Milan quelle sono e quelle restano, cioè una squadra che punta su questa scommessa di avere molti giocatori nella metà campo avversaria, non tutti tornano rapidamente, quindi si espone abbastanza facilmente al contropiede nel girone di ritorno, è accaduto spesso, però quando recupera il pallone rapidamente può fare molto male perché ha un numero di giocatori almeno 4-5, perché ci si può aggiungere anche Hernandez, che è un terzino finto, è un'ala, nella metà campo avversaria, quindi può segnare molto facilmente.
Guarda, ti faccio l'ultima domanda, che poi è molto semplice. Il Genoa, già all'andata era ancora il Genoa di Maran, però mise molto in difficoltà il Milan al Ferraris, forse non portò via una partita che avrebbe potuto e forse anche meritato di vincere, ma a parte questo, cos'è cambiato dal Milan di quella partita, di un girone fa, e soprattutto che partita ti aspetti all'ora di pranzo di domenica?
Ma io credo che se la partita si giocasse in condizioni tra virgolette normali, il Genoa avrebbe ottime possibilità di prendere almeno il pari, perché il Milan in casa, non si sa quale sia il fenomeno che determina questo calo di rendimento, però il calo di rendimento è evidente, è una squadra molto normale nei risultati e anche nel gioco. E nel 2021 ha avuto una brusca flessione legata proprio al rendimento in casa, mentre in trasferta il Milan è una specie di schiacciasassi che vince praticamente sempre. E la partita col Genoa è stata quella nella quale questo fenomeno delle vittorie in trasferta si è bloccato, ma è stato soltanto un episodio. Però quella partita il Genoa la giocò bene, fu un segno di risveglio soprattutto atletico della squadra rispetto al cammino precedente, che sembrava un cammino da retrocessione. Invece da allora ci fu l'impennata, al di là del cambio di allenatore. Già quella partita fu importante, poi Ballardini ha sicuramente aggiustato moltissime cose. Credo però che questa sia una partita un po' anomala per due motivi. Il primo, dal punto di vista del Genoa, è il fatto che ci sono altre due partite più importanti, diciamo così, alle porte, e quindi non so se il Genoa schiererà la formazione tra virgolette titolare. Poi mi sembra che non ci sia Zappacosta, che è forse, correggimi, ma è forse il giocatore che ha avuto il rendimento più alto.
Decisamente è un fattore assoluto, condiziona le partite del Genoa, perché sulla sinistra, ecco, soprattutto, quindi anche spostato di fascia, cioè è proprio il giocatore che in questo momento fa la differenza.
E appunto, quindi diciamo un punto a favore del Milan è legato a questo, l'altro è legato al fatto che il Milan non può continuare a permettersi di avere questo rendimento così basso in casa, perché sennò compromette l'obiettivo stagionale, che è quello di ritornare in Champions League dopo 7 anni, e le squadre sono tutte lì abbastanza appiccicate, quindi anche se è secondo non può permettersi di perdere altri punti. Questo secondo me sposta un po' la bilancia dalla parte del Milan. La partita è molto più importante per il Milan che non per il Genoa. Oddio, non è che per il Genoa non sia importante, però lo è sicuramente molto di più per il Milan, è cruciale per il Milan. E quindi credo che questo sposti un pochino le cose a livello di approccio alla partita dalla parte del Milan. Se invece parliamo dell'aspetto gioco, il Milan ha avuto un calo di rendimento anche nel gioco evidente, e mi sembra che le squadre avversarie abbiano capito questo problema tattico insoluto del Milan, che è una squadra che gioca anche abbastanza bene, però è molto sbilanciata in avanti, perché questo è un 4-2-3-1 a tutti gli effetti, alcune volte lo sono per modo di dire, Invece questo è un 4-3-1 molto molto spinto, in cui ci sono questi quattro giocatori offensivi che lì restano, raramente tornano con rapidità. È una squadra molto lunga, molto spezzata, con un vantaggio offensivo notevole, soprattutto quando Hernandez imbrocca la giornata giusta, e quindi si aggiunge a quel, diventa il quinto di attacco. Però è una squadra molto attaccabile, molto possibile prenderla alle spalle, soprattutto sulle fasce dove si crea una situazione di inferiorità numerica e di uno contro uno, che è stato un pochino attenuato negli effetti dall'acquisto di Tomori, perché Tomori a gennaio, giocatore molto veloce, può permettersi di fare l'uno contro uno e quasi sempre lo vince. Però il Milan è una squadra vulnerabile, e affrontarla senza Ibrahimovic potrebbe anche essere un vantaggio.